No, è la sindrome da steward d'aereo, cercando di in qualche maniera. Al nostro via verranno calate dall'alto le cuffie, se sono indossate da parte di tutti. Bene. Buongiorno a tutti. Questa parte formativa di 50 minuti, 45-50 minuti, è uno spazio di PA Social. È uno spazio che in qualche maniera prosegue la lunga lista di eventi che PA Social ha organizzato sul territorio, sta organizzando, anche in vista del PA Social Day che ci sarà il 18 giugno in tutta Italia e che vedrà molte sessioni come questa e anche come quella, se vogliamo, in varie parti d'Italia. Che cos'è PA Social? A questo punto, siccome parto da una osservazione che aveva fatto la collega poco fa mentre stavamo seduti attendendo di cominciare, il fatto che ormai in tutti i convegni in qualche maniera si usa il telefono mentre si seguono gli eventi, mentre si seguono i seminari, e quindi questa parte, diciamo, di chiacchierata iniziale su questa parte qua sarà senza slide ma con l'ausilio del telefono. Quindi, oltre alle cuffie, se volete potete usare il telefono, perché piasocial.info è il sito internet di PA Social, dove si possono vedere molte delle iniziative che ci sono e che vi invito a guardare, perché in realtà è una fonte di aggiornamento documentale oltre che di appuntamenti di seminari come questi. Il tema di oggi. Quando Francesco Di Costanzo, che è il presidente di PA Social, mi ha coinvolto in questa lunga chiacchierata, io in realtà mi occupavo, come direttore della comunicazione, di Utilitalia, dell'associazione che riunisce tutte le aziende di servizi pubblici italiane, dell'acqua, della luce, del gas, dell'energia elettrica, dei rifiuti, e avevamo cominciato a parlare del concetto della comunicazione nei servizi pubblici, nella comunicazione per servizi pubblici, per stabilire quali fossero le caratteristiche anche in tema di comunicazione digitale che stavano guidando gli ultimi anni. Professionalmente parlando, è successo poi tra gennaio e febbraio che in qualche maniera io abbia cambiato lavoro, sono stato chiamato a fare il direttore della comunicazione in ARERA, che è l'autorità dei rifiuti, dell'energia, dell'acqua e dell'ambiente. Quindi sono rimasto nel mio settore, acqua, rifiuti, energia e quant'altro, però con un profilo pubblico al 100%, con l'autorità indipendente di regolazione di questi settori. Quindi mi trovo un po' borderline tra dover raccontare che cos'era il prima e che cos'è il dopo, e quindi nel dubbio cercherò di fare solo alcuni punti, alcune considerazioni tra colleghi. All'interno della comunicazione di pubblica utilità, e non della comunicazione pubblica, della comunicazione di pubblica utilità, che può essere fatta da soggetti pubblici, da soggetti privati, da soggetti, purché abbia un servizio pubblico universale riconosciuto, o comunque una importanza dal punto di vista comportamentale e dal punto di vista delle abitudini che in qualche maniera caratterizza questo particolare settore della comunicazione, con delle leggi tutte sue particolari. Non vorrei concentrarmi sul tema digitale se non, come dire, chiedendovi poi di andare a vedere l'attuale sito di Utilitalia per quanto concerne alcune iniziative digital che sono state fatte, come un archivio fotografico dei servizi pubblici in tutta Italia fatto attraverso una rete, un network di aziende, di servizi pubblici, di quasi 500 aziende che hanno caricato proprie fotografie e quant'altro, e quindi in qualche maniera si è creato un database di immagini libere da diritti, utilizzabili dai giornali, utilizzabili da chiunque le voglia, che dimostrano il ciclo dell'acqua, il ciclo dei rifiuti, le lavorazioni. Sono cose che sono state messe in rete con una logica proprio di open data. Era una cosa che da quando sono state create le municipalizzate nel 1903 fino ad oggi non era mai stata in qualche maniera coordinata, e ha consentito di creare un archivio fotografico postando anche fotografie antiche dove ci sono delle cose interessanti. Quella è la parte più sfiziosa, se vogliamo, da scorrere. L'attuale sito dell'autorità dell'energia e dell'ambiente invece è in fase riorganizzativa da un paio di mesi, per l'appunto, da quando sono entrato, e verrà presentata insieme a una campagna nazionale a giugno, insieme a una cosa che tutti noi da utenti viviamo ogni giorno, che è sono i contratti dell'energia per le utenze di casa dell'energia, che avranno delle tappe da qui a breve, al prossimo anno, con l'apertura del mercato definitiva e alcuni cambiamenti. Molti di voi sicuramente avranno ricevuto telefonate da contact center quasi insomma, settimanalmente direi, ahimè, e non è una bella cosa, e si sta cercando di cambiare alcune di queste cose. Per cui al pari di alcuni portali che consentono di vedere che cosa succede dal punto di vista dell'assicurazione, del mutuo o stesso delle utenze di energia, l'autorità per l'energia ha creato il portale offerte.it, il portale offerte.it che è uno strumento di certificato pubblico e garantito e quindi non legato a logiche commerciali e pubblicitarie, che consente di capire sostanzialmente qual è, quali sono i contratti dell'energia eccetera eccetera che possano essere attivati informandosi correttamente. Tutti noi ricordiamo che cosa è successo nella prima fase delle tariffe telefoniche quando ci sono quando c'è stato l'arrivo dei cellulari e gradualmente col tempo e la giungla delle tariffe che si era creata nella fase iniziale della liberalizzazione. Gradualmente si sta andando nel mondo della telefonia verso le tariffe cosiddette flat e quindi c'è bisogno di accompagnare il consumatore e gli operatori a trovare un equilibrio di mercato che in qualche maniera renda facile la comunicazione per il cittadino accedere ad un'informazione che gli chiarisca la situazione. Ancor più avanti, quindi questo per annunciare, diciamo l'unica cosa che posso dare come nuova, ci sarà dalla prima settimana di giugno una campagna RAI, radio, televisione, social, Facebook, stampa e quant'altro che abbiamo messo in piedi in questi due mesi e che con un personaggio di Alessandro Volta racconterà un po' che cosa si può fare per diciamo informarsi nel mondo dell'energia. L'energia e l'ambiente sono molto legati. Non a caso l'autorità che gestisce il settore energetico, il settore acqua e il settore dei rifiuti è lo stesso soggetto che applica delle regole. Regole che sono date dal vivere civile e dalla tutela dell'ambiente nel quale si opera. Si parla di sostenibilità ambientale e di sostenibilità economica. Qual è la difficoltà di questa comunicazione? Faccio due esempi che sono abbastanza chiari nella nostra vita e che in qualche maniera hanno a che fare con la comunicazione e con lo sviluppo di comunicazione digitale soprattutto, perché abbiamo ciascuno di noi una percezione molto diversa di servizi pubblici dei quali fruiamo. L'acqua è l'esempio paradigmatico. Abbiamo avuto nel 2011 un referendum che ha mosso 27 milioni di persone e esiste quindi una partecipazione di pancia, se vogliamo, a un tema, no? Ad alcuni temi che sono stati seguiti, perché 27 milioni di persone hanno di fatto votato ad un referendum. Esiste poi una sostenibilità economica e ambientale che è legata poi alla realizzazione effettiva degli acquedotti, delle fognature, della depurazione, di quant'altro. Questo aspetto qua è un aspetto che ha poco appeal dal punto della comunicazione, senz'altro, perché fare delle campagne sull'acqua è buona, risparmiamo l'acqua, è un certo tipo di approccio. Cosa diversa è fare informazione sul fatto che noi paghiamo, ad esempio, quasi 500 milioni all'anno di multe all'Unione Europea perché non abbiamo i depuratori e scarichiamo a mare, pur essendo un posto coperto, diciamo, per due terzi coperto dal mare e pieno di posti meravigliosi turistici, ma l'Italia scarica a mare senza depurare una quantità di acqua spaventosa e 516 comuni, se non ricordo male, vado a cifre così, ma voi le sapete sicuramente meglio di me, non hanno la fase finale del ciclo idrico, che è quella appunto della fognatura e della depurazione, il che significa che a Ischia o in altri posti meravigliosi che ci vengono in mente, a Capri e compagnia varia, può accadere che pur di fronte a un'acqua meravigliosamente pulita, cristallina, però in realtà ci siano dei coli batteri che in qualche maniera fanno parte del ciclo organico, ma che potrebbero tranquillamente essere sistemati. Per fare questo servono soldi, servono investimenti sul territorio, serve una comunicazione che dia coscienza del ciclo idrico integrato. Qual è la percezione che abbiamo noi in questo momento? Parlo da vecchio, nel senso che insomma naturalmente ho visto varie fasi, no? Però tutti quanti quando pensiamo alle campagne dell'acqua, bisogna chiudere il rubinetto dell'acqua quando ci si lava i denti, alcune cose anche naif in qualche maniera, che però non hanno a che fare con la gestione di centinaia, di migliaia, di miliardi di metri cubi di acqua che si muovono nelle nostre reti. Facendo il parallelo con il mondo dei rifiuti, quello che è accaduto ad esempio nel settore dei rifiuti è che la campagna di educazione, di comunicazione più interessante sui cambiamenti che abbiamo potuto dare alla cittadinanza è avvenuta sulla raccolta differenziata. Esiste una storia in Italia molto forte, partita molti anni fa con il decreto Ronchi che ha imposto alcuni obiettivi di raccolta differenziata, e in qualche maniera attraverso gli anni quasi tutta Italia, quasi tutte le aziende, quasi tutte le città hanno fatto un processo graduale di differenziazione dei rifiuti. Roma è un caso particolare, quindi non lo trattiamo in questo momento, da noi insomma ci sono caratteristiche in questo momento un po' diverse, per cui ci sono dei cammini che hanno accompagnato l'evoluzione ambientale, però se parliamo da comunicatori dobbiamo essere coscienti che la vera rivoluzione della raccolta differenziata non sono state le campagne fatte in televisione, i mass media, i social network, sono stati i bambini che tornando a casa e insegnando ai genitori, facendo sentire in colpa i genitori che buttavano nel secchio sbagliato i loro rifiuti, hanno modificato le proprie abitudini. Quindi i genitori hanno modificato per una condanna sociale, se vogliamo, no? In un certo senso, dentro casa, in cui i bambini in qualche maniera, acquisendo a scuola alcune cose e vivendole come normalità, hanno gradualmente insegnato ai propri genitori che cosa significava. Quindi piano piano abbiamo imparato questa cosa qua. Nell'acqua succederà a breve, è uno degli obiettivi che come autorità per l'energia e l'ambiente ho cercato in qualche maniera di prefissare per la fine di quest'anno. Vorremmo innescare meccanismi sociali e di attenzione su questo aspetto. La parte finale di tutto questo riguarda la declinazione sul territorio. Possiamo fare le regole più belle del mondo, più razionali per far funzionare l'energia elettrica, il gas, per fare in modo che i contact center non telefonino il sabato e la domenica, si possono fare regole per fare in modo che sia obbligatorio costruire i depuratori, ma la rete territoriale fatta di istituzioni, cioè la governance, il controllo e indirizzo da parte degli enti locali, delle istituzioni di controllo come le ASL, l'ARPA e altri soggetti che verificano i corsi d'acqua, che verificano le falde. Avete visto in questi giorni cosa sta accadendo con il Gran Sasso e con il tema delle falde dell'acqua del Gran Sasso. Le attività antropiche sono per loro natura, in qualche maniera possono essere inquinanti. Il lavoro che si deve fare è cercare di capire quanto si possa abbattere in termini di inquinamento grazie alla tecnologia, allo studio, allo sviluppo, eccetera. Faccio un esempio su tutti: sappiamo che alcuni dati alla mano, parlo del Bresciano, dove è stata una delle ultime esperienze che ho potuto trattare quando stavo con le aziende. Alcuni impianti di trattamento dei rifiuti inquinano molto meno del riscaldamento delle case, ma molto meno. Però noi abbiamo comitati giustamente contro la costruzione, giustamente emotivamente intendo, perché secondo me ho un approccio un po' più scientifico al tema naturalmente. Abbiamo comitati contro la costruzione di impianti di trattamento dei rifiuti e non abbiamo naturalmente comitati contro la costruzione di caldaie o che verifichino il riscaldamento dentro casa. Allora, su questa cosa qua un po' l'approccio razionale, l'equilibrio dei numeri, l'equilibrare la comunicazione emotiva con quella razionale e studiata è uno degli obiettivi che ci si può dare. Su questo la comunicazione ambientale troverà degli ostacoli e trova degli ostacoli che forse possono essere in qualche maniera superati attraverso l'utilizzo di campagne informative e di sensibilizzazione, ma mi viene in mente soprattutto attraverso una collaborazione interistituzionale e che metta insieme la filiera intera, da chi realizza fino a chi applica sul territorio come l'azienda di servizi pubblici locali, a chi effettua i controlli e è in grado di sistemare questo ciclo complesso. E il lavoro che fanno i miei colleghi Loredana Lattuca e Federico Grasso in Liguria e in Piemonte, in questo caso, è esemplificativo. Lascio la parola a loro dopo questa lunghissima eccessiva introduzione, non so chi dei due prima.